la biblioteca è effettivamente simbolo e realtà di una memoria collettiva. Dante Alighieri, quando arriva nell'ultimo canto del Paradiso e ha la visione beatifica di Dio, com'è che descrive Dio, che non è una cosa facile, e dice: vidi raccolto in un volume ciò che nell'universo si squaderna. Quindi vede Dio come la biblioteca delle biblioteche.
Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín. Otras personas pueden pensar en un palacio. Yo siempre me he imaginado mi paraíso personal, con una biblioteca.
La storia che sto per raccontare è una storia piena di libri. Libri che vengono rubati, contraffatti. Libri copiati o creati ex novo.
Vale cortesemente al microfono le sue generalità.
Allora, Marino Massimo De Caro, nato a Bari il 4 gennaio 1973.
Marino Massimo De Caro viene arrestato il 12 maggio 2012 perché ha rubato dalla biblioteca dei Girolamini di Napoli libri antichi e preziosi, circa 2300. Massimo De Caro, all'epoca dei fatti, è il direttore di quella biblioteca, una delle più importanti e antiche d'Italia.
Di nuovo in Italia con la cronaca: sequestro giudiziario per la storica biblioteca Girolamini di Napoli. Ora la notizia che lo stesso direttore è indagato per il ritrovamento nella sua abitazione.
Sono state arrestate dai carabinieri per la sottrazione di migliaia di volumi antichi nella biblioteca dei Girolamini.
La notizia dell'arresto di De Caro avrebbe dovuto restare confinata in Italia. Invece, travalica i confini.
Da varie biblioteche italiane, non solo da quella dei Girolamini.
Di lui se ne parla in Germania, Francia, Spagna, in Sud America. Persino nella città che non dorme mai, New York.
Massimo De Caro, who has achieved international notoriety by robbing the library of the Girolamini at Naples, but has yet to achieve it for forging first editions of Galileo.
La biblioteca dei Girolamini, tra le più antiche a Napoli, è opera degli spagnoli alla fine del Cinquecento ed è semplicemente...
Oh, che è? Com'è?
Bellissima.
È veramente un posto incredibile, incredibile, commovente.
Ha un chiostro e un giardino incantevoli dai quali si accede alle diverse sale che offrono alla vista libri antichissimi e un patrimonio musicale che ci invidia tutto il mondo.
E poi è proprio la biblioteca, come se chiudi gli occhi e te la immagini così.
Pur appartenendo ad un ordine monastico, fu sempre aperta al pubblico, fin dall'inizio. Chiunque poteva entrare in questo complesso che si trova di fronte al Duomo, nell'omonima via. Qui ci ha passato la vita il filosofo napoletano Giambattista Vico. Di fronte a lui, nella cattedrale, riposa San Gennaro.
Tutto legno, con questi volumi antichissimi, alcuni hanno la copertina rotta, altri ce l'hanno perfetta, altri ce l'hanno imbracata in dei fogli di carta bianchi.
E qui, tra il 2011 e il 2012, Massimo De Caro, in qualità di direttore della biblioteca, quei libri antichi e preziosi che avrebbe dovuto custodire, li rubava a migliaia. Di notte li metteva alla rinfusa dentro scatoloni e li caricava velocemente su dei furgoni. Rubare è un'arte, l'arte di rubare, si sente dire. Ma la situazione che si trovano di fronte gli inquirenti quando fanno i primi sopralluoghi nella biblioteca è descritta come degrado da discarica.
La prima cosa che mi colpì è che la porta era aperta. Suonammo e non venne nessuno, aprimmo e salimmo le scale. La prima creatura che ci venne incontro fu un cane lupo, un grande cane lupo, con in bocca un osso, che sembrava un osso di prosciutto, cioè un grande osso. E la cosa ci lasciò sconcertati, ovviamente, anche un po' impauriti. Nel tragitto incontrammo, che usciva dai bagni, una bellissima ragazza, evidentemente dell'Europa orientale, poi seppi che era ucraina, che usciva in pigiama da un bagno con in mano un beauty case, e avendo evidentemente dormito dentro il monumento. Seconda cosa che ci sembrò piuttosto bizzarra. Non capivamo bene, ma certamente accompagnati da un sacerdote dentro un monumento religioso e culturale, l'ultima cosa che ci aspettavamo di trovare dopo il cane era anche la ragazza. Dopodiché arrivammo nella sala Vico, che era in condizioni disastrose, nel senso che i libri erano per terra e ammucchiati sui tavoli, e si parla di 500, libri del 600, del 700. Tra i libri c'erano portaceneri pieni di mozziconi di sigarette, lattine di Coca-Cola ammassate, e troneggiava il direttore Marino Massimo De Caro in tuta da ginnastica, in piedi, che sfogliava i libri in mezzo a questo caos.
Chi parla è lo storico dell'arte Tommaso Montanari. È lui che fa scoppiare lo scandalo con un articolo sul Fatto Quotidiano in cui descrive la scena che si è trovato di fronte quando De Caro era ormai fuori controllo. Montanari scrive l'articolo e all'indomani riceve una telefonata.
Sì, pronto? Parlo con il professor Montanari?
Sì, sono io.
Ah, salve, sono il professor, tra virgolette, Carlo.
Buonasera.
Buonasera. Le volevo dire che il suo articolo mi è sembrato molto scorretto, pieno di falsità facilmente riscontrabili, che quindi, insomma, dovrà giustificare nelle sedi opportune. Questo per quello che riguarda l'aspetto professionale. Per quello che riguarda l'aspetto umano, visto che era lì, mi poteva tranquillamente intervistare, sarei stato felicissimo di rispondere a tutte le domande che lei, voglio dire, utilizzando la buona fede del conservatore, è entrato dentro la biblioteca con una scusa e poi è venuto a fare tutt'altro.
Veramente non sono entrato in biblioteca con una scusa, sono entrato in biblioteca essendo professore dell'Università di Napoli, mi pare, con il buon diritto di entrarci. E poi io,
ma scusi, lei è professore dell'Università di Napoli, vorrebbe sapere che, come anche spiegato, è vietato fare delle fotografie. Lei invece ha fatto anche delle fotografie.
Beh, no, quella foto mica l'ho fatta io, quella foto l'ho trovata.
E allora dirà ai giudici dove l'ha trovata.
Lo farò volentieri.
Poi adesso indagheremo bene come lei è diventato professore universitario.
Ma chi è questo Marino Massimo De Caro che si permette di telefonare e minacciare Montanari? E soprattutto, come è diventato direttore di una delle istituzioni culturali più antiche e prestigiose d'Italia?
Io lo definirei seccamente come un impostore.
Una persona molto protagonista.
Sono ladrone di guante blanco, sin dudas.
Charming.
Come si dice sociopath?
Il cognome De Caro rimbalza ovunque, perché prima di diventare direttore dei Girolamini, De Caro è passato per le biblioteche di mezzo mondo. E infatti, le biblioteche di mezzo mondo corrono a ricontrollare i propri schedari. I librai, al di qua e al di là dell'oceano, si dividono tra quelli che brindano a champagne per il suo arresto e altri che si rammaricano. È finita la pacchia. Con De Caro in carcere, molti dei libri rari e preziosi che procurava non si troveranno più. Nulla sarà come prima, anzi possiamo distinguere un avanti De Caro e un dopo De Caro. Da che era un universo discreto e misterioso, il mondo del libro antico, fatto di scaffali di legno, di manoscritti preziosi vecchi di 400 anni, di anziani signori che accostano a occhi miopi le mappe del nuovo mondo, e con l'ambientazione che ci avevano evocato Il nome della rosa e Umberto Eco, con De Caro diventa invece osceno, alla portata di tutti. Il mondo dei libri, con De Caro, si apre a frequentazioni politico-affaristiche di altissimo livello, ma anche ai più bassi scagnozzi in odore di reato. Si lega ai potentissimi prelati di Santa Romana Chiesa come ai faccendieri più pittoreschi. Oligarchi russi, assistenti ucraine, cardinali argentini, cuochi cileni, tangheri veronesi, imbianchini uruguasci. Il nome della rosa diventa una serie TV scritta da chi ha la sindrome della trama debole.
Allora, io sono Marino Massimo De Caro e sono il più importante esperto di Galilei al mondo.
La vita di De Caro è la vita politica di quegli anni. È la storia di un'epoca a cavallo tra la fine del terrorismo e la nascita di nuovi Superman.
Ho dimostrato, come diceva il Marchese del Grillo, che riguardo a Galileo, io so io e gli altri non sono un cazzo.
Massimo De Caro, classe 1973, è figlio di genitori di sinistra.
A casa mia giravano molte personalità, ovviamente, dell'ambiente della sinistra. Massimo D'Alema, Giuseppe Vacca, che era un amico dei miei genitori, che era stato anche il professore all'Università di Bari, sia di mia madre sia di mio padre. Poi tutta l'ambiente, tutta la dirigenza del PC e del PDS.
Da piccolo, De Caro frequenta incontri scout e manifestazioni della CGIL. Durante l'adolescenza si iscrive alla FIGC, alla Federazione Giovanile Comunista, proprio in anni in cui l'Italia va da un'altra parte.
Conti.
Negli anni Ottanta, l'Italia è succube di Sua Maestà la TV.
Subentra Rossi, Rossi.
I mondiali del 1982 riscattano un paese che sta attraversando una fase delicata.
Tardelli.
La storia non è dolce in quegli anni. Il terrorismo dà i suoi ultimi colpi di coda e non ci sono solo le BR. C'è anche la strage alla stazione di Bologna. In Vaticano, Emanuela Orlandi scompare per non ricomparire mai più. L'eroina continua a mietere vittime, lasciando per strada siringhe e morti. Ma i giovani, negli anni Ottanta, sono da un'altra parte. A guardare Italia 1, a fare la fortuna dei pub, a fantasticare sulle pagine di Intimo di Postal Market. Le melodie baleariche di Duran Duran scalzano Michele Zarrillo, promettendo sogni a portata di mano e di portafoglio. Nel nostro immaginario collettivo entra per la prima volta il fucsia, la standa ai giorni contati.
E gli anni Ottanta sono proprio sintomatici di questo, se ci si veste anche un filino un po' eccentrico.
Marino Massimo De Caro cresce in questo modo, dentro una famiglia integerrima, mentre fuori il mondo si sta preparando per andare a ballare. E cresce in mezzo a tanti libri, libri di storia, di filosofia, quelli su cui hanno studiato i genitori.
Io, se chiudo gli occhi, mi vedo nella libreria di mio nonno, che era questa libreria con mobili però anni 70, quindi in acciaio e legno massiccio in marrone scuro.
È un amore strano quello per i libri, oggetti materiali eppure così rarefatti, nature morte che tuttavia generano fertili rituali morbosi.
E con questo odore in qualche modo anche di pipa, perché mio nonno fumava la pipa, e per cui anche la carta, che invecchiando, se uno la odora, alcune volte assomiglia un po' a un odore di pipa, di sigaro.
Chi ama i libri per prima cosa conosce la fase del feticismo sensitivo: guardare il libro, toccare la copertina, annusarlo.
Cioè, per me l'odore della carta del libro antico mi dà calore nel corpo, calore nel cuore, calore nell'anima.
Poi, nell'adolescenza, quando la malizia scavalca l'innocenza, comincia a delinearsi il senso del possesso. Dopo ancora può arrivare la contemplazione.
mi ricordo questa parola di sdraiato per terra, perché a me è sempre piaciuto leggere sdraiato per terra. Mi fermava a guardare i piani bassi della libreria, a prendere i libri, sfogliarli, odorarli, leggerli. Questo.
E poi la follia.
E non lo dico scherzando, cioè, secondo me la bibliofilia andrebbe in qualche modo studiata anche come possibile mania psicotica, diciamo, quindi su base medica, come la ludopatia, che non è stata mai analizzata fino in fondo. E lo dico perché io penso di essere stato perlomeno proprio malato.
Massimo De Caro, appena adolescente, conosce Stefano Ceccantoni, figlio di una famiglia aristocratica amica dei suoi.
Io e Stefano Ceccantoni diciamo che ci conosciamo quasi da sempre, quindi diciamo era veramente quasi di famiglia, ecco. Lui è sempre stato un collezionista di tutto e una volta mi disse che in cantina aveva trovato degli scatoloni di libri vecchi, antichi, insomma. Allora mi disse: guarda, io ti do dei libri antichi e tu mi dai la tua collezione di trenini e la tua collezione di fossili. E io accettai e così, diciamo, con questo baratto cominciai la mia raccolta di libri antichi. Quindi in qualche modo, se vogliamo, possiamo dire che è anche grazie a Stefano che io poi ho aperto questa diga che è il mio amore per il libro antico, diciamo.
Di Caro, da bibliofilo in erba, scopre quasi per caso la propria passione.
Allora, quel libro io lo vidi nel 95 nello studiolo di Stefano, nella sua stanza, insomma, e me ne innamorai senza sapere assolutamente del valore. Cioè io, non lo so, sentii come una cosa crescere dentro di me che quel libro doveva essere mio.
Il libro di cui parla De Caro è Il Saggiatore, scritto da Galileo sulla cometa del 1618. Tra De Caro e quel libro scatta un colpo di fulmine, ma qualche volta l'amore ha un prezzo e in quel caso chiede 2 milioni.
E allora lo comprai. Però io non lo comprai per rivenderlo, lo comprai per me, perché sentii come questa forza interiore che mi diceva lo devi comprare.
Per De Caro è l'inizio di tutto, dell'amore per i libri, dell'ossessione per Galileo, ma anche della lusinga dei soldi.
E in quel momento, diciamo, io persi la mia verginità, in che senso? Cioè, capii che comunque dai libri antichi si poteva anche guadagnare. E tutto, se ci pensi, nasce da quel libro. La numero uno di Zio Paperone, ripeto.
Come dicevano i latini, pro captu lectoris habent sua fata libelli. I libri hanno il loro destino a seconda del loro lettore.
A quel punto divento onnivaro e voglio assolutamente avere più informazioni possibile sulla figura di Galileo.
Di Caro d'ora in poi diventa fan di Galileo. Colleziona libri, lettere, appunti. Il suo chiodo fisso sono le prime edizioni dei libri dello scienziato. De Caro ammira ossessivamente l'astronomo e loda la ribellione che Galileo ha contro il sapere precostituito.
Cioè, lui lo possiamo definire un Don Chisciotte della scienza.
De Caro si convince di assomigliargli. Di più, si identifica con la versione brechtiana di Galileo, quella del libero pensatore che mette in discussione l'autorità.
Cioè, anche lui ha sempre lottato contro il sistema imposto dagli altri. E anche lui, in qualche modo, ha cercato di prendere in giro quel mondo del quale poi faceva parte. E Galileo non era una persona semplice, era uno molto narcisista, assolutamente, molto pieno di sé, e paradossalmente è stato anche lui condannato, ha fatto i suoi errori proprio per il suo narcisismo.
Abbiamo chiesto a Boazzelli Galileo come giudica il suo personaggio. Lo condanna o lo assolve?
Galilei è un personaggio positivo e negativo allo stesso tempo, come quasi tutti i personaggi brechtiani. Quindi la nostra è una condanna, non condanna.
Con poco sforzo e grande fiuto per gli affari, De Caro realizza giovanissimo i primi facili e per l'età sproporzionati guadagni. Sembra avere un talento innato. De Caro lusinga e convince, alliscia e incassa. Ma il talento, senza l'esercizio, non va mai troppo lontano. E questo De Caro lo sa. Giugno 1997. De Caro sta svolgendo il servizio militare come carabinieri a Città della Pieve e si propone al parroco locale per sistemare, come volontario, la biblioteca della cattedrale.
E lì c'è questo aspetto fondamentale dove io per la prima volta lavoro, diciamo, all'interno di una biblioteca, e questa è stata veramente un'esperienza molto formativa, perché ho imparato molto da quei mesi passati a sfogliare i libri e a rimetterli a posto. Cioè, tu se vuoi veramente imparare, conoscere il libro antico, ti devi sporcare le mani con il libro antico, lo devi toccare, lo devi annusare, devi vedere come sono fatti i capitelli, come sono cucite le pagine, devi vedere tanti piccoli particolari. Queste cose le impari un po' perché le studi, siamo d'accordo, ma un po' perché poi il libro lo tieni in mano, no? È un po' il grande chirurgo, non è quello che ha studiato tanto, ma è quello che ha operato tanto. Ho visto le varie tipologie di legature tra quelle del 500 e quelle del 600 e quelle del 700. Ho visto il diverso tipo di carta che si usava per fare le sguardie nelle varie tipologie di legature. Ho visto come questi libri più volte avevano cambiato collocazione all'interno degli scaffali e come nel tempo avevano quindi modificato quelle che si chiamano le segnature che indicano dove era collocato il libro. Ho visto, per esempio, le firme di appartenenza sui libri, firme apposte, cancellate, ritagliate, timbri messi su altri timbri perché era cambiato il proprietario del libro. Quindi ho visto che, per esempio, molte volte se c'è il timbro di una biblioteca in un libro, non vuol dire che quel libro sia uscito perché sia stato rubato, ma perché magari è stato ceduto a una persona che a sua volta poi l'ha ceduto a un'altra persona che poi è morta e l'ha lasciata a quella biblioteca lì. Cioè, ecco, ho imparato che le vie del libro sono infinite. Ho capito che i libri sono un po' come l'acqua, cioè alla fine la loro strada la trovano sempre.
Un altro incontro chiave avviene nel 1999, quando De Caro conosce in una libreria antiquaria Stéphane Del Salle. Padre francese, madre italiana, stessa età, stesso amore per i libri antichi.
Una persona molto intelligente, preparata, grande conoscitore di libri anche lui. Due ragazze che avevano la stessa passione per i libri antichi, tutti e due con un buon livello culturale, quindi insomma ci divertivamo molto.
I due diventano amici e complici. La prima biblioteca ecclesiastica che colpiscono insieme è l'Istituto Don Provolo a Verona, quello che diventerà tristemente noto per l'abuso sessuale dei sacerdoti sui bambini sordomuti. Ci mette poco a capire una cosa, che le biblioteche ecclesiastiche peccano di una fragilità attraente. I libri antichi, anche quelli preziosi e rari, sono facili da rubare. O non sono catalogati, oppure non sono controllati a dovere. Il personale è scarso, oppure corruttibile.
Vi posso raccontare questo, che una volta andiamo da un ente religioso che aveva dei libri, che ci voleva vendere, e l'economo ci propose di comprare due o tre libri, anzi tre. Era un personaggio veramente particolare. Innanzitutto era una persona intorno ai 75 anni, ed era però un grandissimo fumatore, quindi quando entrammo nel suo ufficio c'era questa nuvola di fumo che in pratica sembrava di essere come la nebbia in Valpadana, cioè non si riusciva nemmeno a vedere, e lui ci disse sì, ci sono questi tre libri che sono disponibili a vendere, il Casserio del 1600, poi comprammo del 1505 le favole di Esopo e poi la prima edizione in volgare del Tolomeo del 1548. E paghiamo, mi pare, 3.000 euro. Il fine settimana successivo li portiamo da un libraio antiquario di Milano e vendiamo questi libri, che avevamo pagato 3.000 euro, li vendiamo a 20.000 euro. Mi pare che, insomma, uno possa essere soddisfatto di aver guadagnato in una settimana 17.000 euro. Come diceva nel film Titanic, ci sentivamo il re del mondo.
C'è un proverbio arabo che dice: il libro è un giardino che ti metti nella borsa. Ecco, in quella biblioteca De Caro trova giardini preziosissimi del 500 e del 600, catalogati male o non catalogati affatto, senza segni di provenienza e quindi facili da piazzare. De Caro ci tiene ancora oggi a precisare: quell'economo all'epoca si fece corrompere, quindi non parliamo di furti, ma di regolare compravendita.
Ma la compravendita con la Chiesa avvengono ancora adesso. Mentre la gente mi sta ascoltando, ci sarà qualche sacerdote o qualche ente religioso che sta vendendo magari di nascosto i propri libri. Te lo posso dare per certo.
Da allora in poi la storia decolla. De Caro ha appena 26 anni e un'altra sliding door sta per aprirsi davanti alla sua faccia. Alla Fiera del Libro Antico di Milano conoscerà un personaggio che cambierà la sua vita. La Milano da bere, che fa da cornice, sarà però solo la rampa di lancio per ben altre destinazioni. Il Falso è un podcast Rai Play Sound scritto da me, Paola Manduca. La direzione artistica è di Andrea Borgnino. Il montaggio e il sound design di Alessandra Genzini. Gli editor Luca Franco e Alessandra Genzini. Ricerche di archivio io e Arianna Biaggi. Al mix Alessio Granelli. Un grazie di cuore agli esperti intervenuti in questo podcast: i professori Nick Wilding, Albert Van Elden, Tommaso Montanari e Pietro Craveri. Grazie alla giudice Egle Pilla, al giornalista Andrés López Reilly, alla direttrice dei Girolamini Antonella Cucciniello. Vorrei ringraziare anche chi non compare, ma che mi è stato di grande aiuto: il magistrato e amico Claudio Onorati, la PM Antonella Serio, il professore di storia della scienza Michele Camerota, l'attrice e autrice Giulia Valli e l'autore Pietro Galeotti.